Allora, prima predicazione dell'anno. Siamo qui per riflettere. Per riflettere. Io ho riflettuto, dopo che ho ascoltato il messaggio di Massimo del 14 dicembre, avevo letto, sì, questo profeta Ageo, un nome così, che non dice granché, e avendo riflettuto sulle considerazioni di Massimo, ho voluto tornare su questo libro, perché c'erano delle cose che mi avevano colpito. E così questa mattina vi ripropongo, ovviamente non dirò le cose che ha detto Massimo, almeno quelle che mi ricordo, perché poi può darsi che alcune non me le ricordo e che le ripeterò, ma voglio tornare su questo libro che ci fa riflettere, infatti, su 38 versetti, per ben 5 volte c'è scritto in Ageo, intanto potete cercarlo, perché non sarà così tanto semplice. Voglio essere bravo questa mattina, voglio darvi un aiuto. Ageo si trova fra la Genesi e l'Apocalisse, quindi cercate di trovarlo. Libro di Ageo, pagina 930, almeno per le versioni che normalmente abbiamo. Mi avvalerò questa mattina anche della collaborazione di quattro aquile che a turno voleranno qui sul pulpito e leggeranno delle sezioni. Sono due capitoli, non leggeremo l'ultima parte perché non ci sarà il tempo di vedere tutto. Ho focalizzato quattro o cinque situazioni e quindi non è che spiegherò tutto il libro di Ageo. Grazie per questi acuti di mio nipote che mi incoraggiano. Forse al popolo di Dio non piace tanto pensare, riflettere. Mi succede qualche volta che dopo alcune mie predicazioni, non tanto qui devo dire, ma un po' in giro per l'Italia, mi dicono: questa mattina ci hai fatto riflettere, ma con un piccolo tono di disapprovazione, come dire, non siamo venuti qui per pensare. Questo mi fa riflettere doppiamente. Allora, questa mattina vogliamo riflettere su questo libro di Ageo. Allora, ho detto tra la Genesi e l'Apocalisse, quindi cerco di trovarlo, pagina 930, eccolo qui, tenetelo aperto, non chiudete il libro perché, come dicevo, a turno quattro aquile verranno per leggere il testo. Allora, che cosa significa Ageo? Diciamo subito per capire un attimo il personaggio. Questo l'aveva detto Massimo, ma chi c'era, chi non c'era il 14 dicembre, che c'è questa mattina? Uno, due, tre, insomma, qualcuno. Allora, ascoltate chi non c'era, riascoltate la predica, andate sul sito del 14 dicembre. Ageo significa in festa, festoso, per cui si pensa che sia nato in un giorno di festa, forse durante una di quelle feste importanti che il popolo di Israele osservava. Il suo messaggio è vincolato al suo nome ed è orientato all'ottimismo, anche se non sembrerebbe leggendo il libro, ma è orientato all'ottimismo e all'incoraggiamento per la ricostruzione del Tempio, che tra l'altro era il vero segno della festa del popolo di Dio. È il secondo libro più breve dell'Antico Testamento, c'è soltanto un altro libro che è più breve, e anche questo è un nome che quasi, Abdia. Quante volte abbiamo predicato su Abdia? Forse dopo Ageo arriverà Abdia, vedremo. Ed è citato una piccola parte, un versetto di Ageo, è citato nell'Epistola agli Ebrei, capitolo 12, versetto 26. Allora, la tradizione dice che Ageo ritornò da Babilonia intorno al 536 avanti Cristo con 50.000 circa altri giudei. È il terzultimo dei profeti minori. Attenzione, quando parliamo di profeti minori, non sono minori perché sono meno importanti, sono minori perché hanno parlato di meno, più brevemente. E dopo questi Dio non ha dato ulteriori rivelazioni per circa 400 anni e per 4 secoli gli ebrei dovettero dire ai loro figli: un giorno Dio ci parlerà di nuovo. Ma fu necessario aspettare fino a Giovanni Battista prima di udire nuovamente la sua voce. E Ageo, così come Zaccaria, che è un suo contemporaneo, sono conosciuti come profeti post-esilici, cioè hanno predicato, parlato dopo l'esilio ed erano impegnati in prima persona con il popolo per la ricostruzione. Allora, un aspetto di cenno storico che non mi pare che avesse detto Massimo o che avesse fatto notare, forse sì, ma a me ha colpito particolarmente rileggendo il testo e mi ha fatto riflettere, per cui ho dovuto pensare. Non tutti i deportati ritornarono. Questi 50.000 non rappresentavano tutti gli ebrei che erano in Babilonia, era una parte. Soltanto appunto circa 50.000 decisero di ritornare. Allora, e gli altri? E gli altri? Gli altri, che erano persone principalmente nate in esilio e che a Babilonia facevano i mercanti, decisero di ritornare perché lì stavano bene. Di rimanere, scusate, perché lì stavano bene. Allora, Babilonia si trovava in un'importante rotta commerciale e molti ebrei erano diventati piuttosto benestanti. E Gerusalemme non offriva gli stessi vantaggi, non offriva le stesse prospettive. Anzi, queste prospettive per il futuro non erano rose. Ecco la cosa che mi colpisce e mi fa pensare. Non dobbiamo sottovalutare il grande sacrificio che questi 50.000 hanno fatto nel ritornare. Poi il testo ci dice le cose sono andate un po' come sono andate, ma questi qui vanno lodati e dobbiamo prendere esempio da queste persone che hanno lasciato gli agi, una vita comoda, per andare nella loro terra, dove non sapevano che cosa sarebbe successo. Lasciarono amici, parenti, delle belle case di mattoni. Scambiarono la loro prosperità in povertà, le loro attività commerciali redditizie per una terra rimasta incolta per 70 anni. Ma, ecco la cosa che mi colpisce, ma avevano in cuore di ripristinare un regno con un loro re, perché volevano essere il popolo di Dio nella terra che Dio aveva promesso ai loro padri. Questa era una forte volontà, un forte desiderio che questi che tornarono avevano. Allora mi permetto di fare solo una domanda, perché poi il libro ce ne farà tante altre. Ci dice qualcosa tutto questo? Cosa avremmo fatto noi al loro posto? Gli esuli tornarono, raggrupparono qualche pietra e costruirono un altare, secondo l'usanza, per ringraziare Dio per averli fatti ritornare indietro sani e salvi. Ma avevano un compito, quello di costruire il tempio. Ma questo era altamente scoraggiante, perché non avevano risorse. Allora decisero di costruire un tempio molto più piccolo di quello di Salomone. Ma persino questo piccolo sembrava una cosa che andava oltre alle loro possibilità. E poi c'erano le difficoltà oggettive. Dovevano affrontare l'opposizione dei samaritani. E quando il re Dario, il re dell'impero persiano, sostituì Ciro, che era quello, come ha detto Massimo, che lasciò partire questi deportati, quando questi persero il sussidio, perso il sussidio perché Dario lo ritirò, i problemi vennero fuori, non c'erano più risorse. Allora la realtà non era delle migliori, la mole di lavoro scoraggiò il popolo e queste persone persero la speranza. Anche noi nel nostro cammino tante volte perdiamo la speranza. E questi qui dopo 2 anni interruppero i lavori di costruzione e per circa 14 anni non fu aggiunto alcun mattone al Tempio. La situazione era troppo pesante. Far fatica a sbarcare il lunario e costruire un Tempio era un lusso che non potevano permettersi. L'unico interesse in questo momento era quello di sopravvivere. L'economia cadde in crisi. Il cibo divenne scarso e molto costoso. L'inflazione salì alle stelle. E tutto questo era una bella doccia fredda per tutte queste persone. E allora, finalmente, dopo un po' di tempo, inevitabilmente si chiesero perché? Perché ci sta succedendo tutto questo? Perché? Erano tornati da circa 16 anni e i risultati erano poco visibili. Avevano iniziato a costruire un tempio ed era lì, forse c'erano le fondamenta o poco più. E attenzione, fu in questo contesto, in questa situazione deprimente che arrivò il messaggio di Ageo, il festaiolo. Dio diede conoscenza ad Ageo su quelle che erano le cause della crisi, di tutta questa situazione incredibile. E attenzione, attenzione, rileggetelo poi anche a casa questo testo. Per 26 volte, incredibile, per 26 volte in soltanto 38 versetti viene detta una parola molto forte, che forse noi abbiamo bisogno di ascoltare all'inizio di un nuovo anno. Così dice il Signore. 26 volte. Così parla il Signore. Allora, se per 26 volte in 38 versetti questa frase echeggia, vuol dire che abbiamo bisogno di ascoltare e di riflettere e di pensare su questa parola. Così dice il Signore. Ageo pose delle domande da parte del Signore. A volte mi dicono dei fratelli, tu quando predichi fai troppe domande. E ho capito, ma l'ho imparato dalla Bibbia. La Bibbia è piena di domande. Ageo va davanti a questo popolo e pone da parte di Dio delle domande per far pensare proprio quello che noi non vogliamo fare, per farci riflettere, per far pensare il popolo. Allora, analizziamo dunque questo testo per cercare di capire almeno alcuni aspetti principali di questo messaggio. Allora invito la prima aquila a volare qui e a leggerci i primi 11 versetti del capitolo primo. Molta attenzione al testo, eh? Così dice il Signore, sta parlando il Signore attraverso Ageo, ascoltiamo bene.
Il secondo anno del re Dario, il primo giorno del sesto mese, la parola del Signore fu rivolta, per mezzo del profeta Ageo, a Zorobabel, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote in questi termini. Così parla il Signore degli eserciti. Questo popolo dice, non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. Per questo la parola del Signore fu rivolta a loro per mezzo del profeta Ageo, in questi termini. Vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno, mentre questo tempio è in rovina? Ora così parla il Signore degli eserciti. Riflettete bene sulla vostra condotta. Avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate, ma senza saziarvi. Bevete, ma senza soddisfare la vostra sete. Vi vestite, ma non c'è chi si riscaldi. Chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa bucata. Così parla il Signore degli eserciti. Riflettete bene sulla vostra condotta. Salite nella regione montuosa, portate del legname e ricostruite la casa. Io me ne compiacerò e sarò glorificato, dice il Signore. Voi vi aspettavate molto ed ecco, c'è poco. Ciò che avevate portato in casa io l'ho soffiato via. Perché, dice il Signore degli eserciti, a motivo della mia casa che è in rovina, mentre ognuno di voi si dà premura solo per la propria casa. Perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso, non c'è stata rugiada, e la terra ha trattenuto il suo prodotto. Io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul vino, sull'olio, su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle mani.
Grazie mille. Di fronte alla lettura di questi 11 versetti, che cosa potremmo dire? Qual è il posto più vicino per uccidersi? Un testo triste, un testo forte, un testo dove Dio dice: io ho chiuso le porte del cielo e voi siete in una situazione precaria. La faccenda è piuttosto deprimente. Questi 11 versetti mostrano un primo aspetto che Ageo ci dice. Vuol presentarci un popolo avvilito. Ma qual era il motivo? Perché succedeva tutto questo? La vera ragione per cui il popolo stava male, era avvilito, stava nel fatto che i loro pensieri si dirigevano verso una direzione sbagliata. Avevano bisogno di rivedere il loro modo di pensare. Ecco perché è importante pensare. E se così è, e se così fosse stato, rivedere il modo di pensare, i loro sentimenti sarebbero cambiati di conseguenza. Il popolo non si rendeva conto che era Dio stesso, e questi 11 versetti ce lo dicono, era Dio stesso che aveva provocato le tremende difficoltà per le quali stavano soffrendo. Vabbè, loro ci hanno messo tutto l'impegno per far andare male le cose. Avevano compiuto i primi passi verso la triste situazione. Ma qui c'è una cosa molto importante e che mi fa pensare. Ageo affermò chiaramente che queste persone, il popolo, non aveva valutato correttamente il problema. Loro pensavano, come dice il testo, che non fosse giunto il momento per costruire il tempio. Abbiamo sbagliato i tempi, forse dovremmo costruirlo, aspettare che il raccolto venga buono, aspettare che il conto in banca cresca. E poi costruiremo il tempio. Ageo è stravolgente questo pensiero. Ageo disse chiaramente il contrario. Spiegò che il mancato risultato positivo per loro, quindi il mancato raccolto, la rapida inflazione che c'era, si erano verificate per un semplice motivo: perché avevano interrotto la costruzione del tempio. Capite che il discorso è completamente capovolto? Il popolo diceva: ah, siamo in crisi, non abbiamo più soldi, fermiamo la costruzione del tempio. Quando ne avremo di nuovo lo riprenderemo. Ageo dice: no, 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 no. Tutto questo, le vostre ristrettezze sono successe perché avete interrotto la costruzione del tempio. Causa ed effetto completamente ribaltate. Allora l'idea di Ageo, ispirata da Dio, fu quella di porre loro una sfida. Qual è questa sfida? Paragonare il livello delle loro abitazioni a quella del Tempio. Ecco la grande sfida che Ageo lancia. Era un messaggio molto semplice. In pratica Ageo dice: confronta la casa tua con la casa di Dio e questo ti indicherà dove hai posto le priorità. Molte persone quando sentono parlare di priorità gli viene un solletico, basta con queste priorità. Eppure Dio qui vuole arrivare. Certo, nel nostro caso, che cosa vuol dire confrontare la nostra casa con la casa di Dio? C'è tutta una valutazione generale, non è soltanto di vedere qui bisogna dare il bianco, a casa mia è tutto lo bello dato, qui non lo è, quindi le cose non vanno. Non è soltanto questo. È che cosa rappresenta la mia casa nei miei pensieri, nelle mie azioni, nelle mie valutazioni? Questo è il concetto che forse dovremmo trasferire. Allora, primo aspetto, un popolo avvilito. Adesso abbiamo il secondo aspetto, l'altra aquila viene a leggere il resto del capitolo 1, cioè dal versetto 12 al versetto 15.
Allora Zorobabel, figlio di Sealtiel, e Giosuè, figlio di Josadac, il sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo ascoltarono la voce del Signore, loro Dio, e la parola del profeta Ageo, che portavano il messaggio che il Signore, loro Dio, gli aveva affidato. Il popolo ebbe timore del Signore. Ageo, inviato dal Signore, trasmise al popolo questo messaggio del Signore. «Io sono con voi», dice il Signore. Il Signore risvegliò lo spirito di Zorobabel, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e lo spirito di Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, e lo spirito di tutto il resto del popolo. Essi vennero e cominciarono a lavorare nella casa del Signore degli eserciti, loro Dio, il giorno 24 del sesto mese, nel secondo anno del re Dario.
Grazie. Un popolo avvilito, secondo aspetto, un popolo determinato. Bello. Il popolo ascolta la parola del Signore, si rende conto, capisce, ha pensato, ha riflettuto, capisce, e reagisce positivamente e ritornò a costruire. L'esilio gli aveva insegnato ad ascoltare i profeti. Noi li ascoltiamo i profeti? Beh, non ci sono più. Come non ci sono più? Paolo dice che ogni volta che qualcuno sale su questo pulpito, ma anche in altre occasioni, e che parla degli oracoli di Dio, è un profeta. Mi sembra che Paolo dica qualcosa del genere. Li ascoltiamo i profeti? O meglio, perché non vorrei che qualcuno facesse ragionamenti sbagliati e pensasse troppo, ascoltiamo la parola di Dio? Sapete cos'è successo qui? 3 settimane e mezza sono bastate per organizzare i muratori e andare sulle cime delle colline e trovare il materiale. 3 settimane e mezza. E in questi pochi versetti che Desiree ha letto, abbiamo 3 dei 4 segni di un risveglio che Ageo cita in questo libro. Non sono tutti questi i segni del risveglio, ce ne sono altri, ma Ageo si concentra su 4 segni. Allora, il primo segno, versetto 12. Allora Zorobabel, figlio di Sealtiel, e Giosuè, figlio di Josadac, il sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo ascoltarono la voce del Signore. Il primo segno del risveglio che parla Ageo, ci dice Ageo, è l'ascolto della parola di Dio. Ma attenzione, ascoltare nel senso biblico vuol dire udire, ricevere e mettere in pratica. Non è soltanto ascoltare nel senso che ho sentito. Un ragazzo che veniva al campo di Pravernara un giorno mi disse: io ho 2 orecchie, perché da qui entra e da qui esce. Sì che ascoltava, ma usciva subito dall'altra parte. Non è questo l'ascolto della parola di Dio. L'ascolto è: si chiude un orecchio, entra di lì e rimane e scende. Secondo segno del risveglio che ci dice Ageo, versetto 13. Ageo, inviato dal Signore, trasmise al popolo questo messaggio del Signore: io sono con voi, dice il Signore. Allora il secondo segno del risveglio, secondo Ageo, è la presenza di Dio. E noi vogliamo all'inizio di un anno chiedere al Signore che la sua presenza sia sempre con noi. Lui ce lo promette. Terzo segno del risveglio, versetto 14. Il Signore risvegliò lo spirito di Zorobabele, figlio di Selti, al governatore di Giuda, e lo spirito di Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, e lo spirito di tutto il resto del popolo. E che cosa è successo? Essi vennero e cominciarono a lavorare nella casa del Signore. Ci vuole l'obbedienza. C'è l'ascolto della parola di Dio, c'è la certezza della presenza di Dio, ma c'è l'obbedienza. E il quarto segno lo vedremo più avanti. Allora, un popolo avvilito, un popolo determinato, e adesso vediamo la terza sezione, che è capitolo 2, versetti da 1 a 9.
Il giorno 21 del settimo mese la parola del Signore fu rivelata per mezzo del profeta Ageo in questi termini. Parla ora a Zorobabel, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, a Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, e al resto del popolo e di loro. Chi c'è ancora tra di voi che abbia visto questa casa nel suo primo splendore? E come la vedete adesso? Così com'è, non è forse come un nulla ai vostri occhi? Ma ora sii forte, Zorobabel, dice il Signore, sii forte, Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, sii forte, popolo tutto del paese, dice il Signore. Mettetevi al lavoro, perché io sono con voi, dice il Signore degli eserciti, secondo il patto che feci con voi quando usciste dall'Egitto. Il primo spirito è in mezzo a voi, non temete, così infatti parla il Signore degli eserciti. Ancora una volta, fra poco, io farò tremare i cieli e la terra, il mare e l'asciutto. Farò tremare tutte le nazioni, le cose più preziose di tutte le nazioni affluiranno, e io riempirò di gloria questa casa, dice il Signore degli eserciti. Mio è l'argento e mio è l'oro, dice il Signore degli eserciti. La gloria di questa casa sarà più grande di quella casa precedente. E dice il Signore degli eserciti, in questo luogo io darò la pace, dice il Signore degli eserciti. Grazie.
Terzo aspetto, abbiamo di nuovo un popolo scoraggiato. E come mai? Si erano messi a ricostruire, avevano capito, eppure qui abbiamo un popolo di nuovo scoraggiato. Questo messaggio arrivò soltanto 27 giorni dopo la ripresa dei lavori. Quindi questo entusiasmo che è arrivato è durato 27 giorni. Meglio di niente. Ma il morale si stava nuovamente abbassando. Perché? C'erano delle persone più anziane, tutto il rispetto per le persone più anziane perché qui ce ne sono, ma che facevano odiosi paragoni con il Tempio di Salomone. A volte le persone anziane sono nostalgiche. Sapete cosa succedeva? Andavano vicino queste persone anziane che avevano visto il Tempio di Salomone, si avvicinavano a questi che sudavano, lavoravano e dicevano, e questo avreste il coraggio di chiamarlo Tempio? Quello che stavano costruendo. Ma dai! Avreste dovuto vedere quello che avevamo prima, sì che quello era un Tempio. Era una critica devastante. che colpiva duramente i lavoratori. Mi è successo qualche volta di ascoltare persone anziane, nostalgiche, questa non è più la Chiesa di una volta. Una volta sì, i santi fratelli, le sante sorelle, tutte con il velo, tutte sedute, separate, uomini e donne, quelle sì. E adesso siamo agli ultimi tempi. Non tanto tempo fa si è avvicinata una persona, non qui, perché l'ho già detto che qui dico le cose che succedono là, e là dico le cose che succedono qui. È un trucco che funziona. E mi ha detto, sapessi fratello, una volta questa chiesa sì che adesso. E io gli ho detto, ma sarà mica perché adesso ci sei tu? Si è girata, se n'è andata e non mi ha più rivolto la parola. È vero che dobbiamo metterci sempre davanti al Signore, questo è importante, ma vivere di nostalgia dei tempi passati vuol dire avere la mente limitata. E non fa bene quando tu, con tutti i tuoi limiti, dico tu in senso generale, sei impegnato nell'opera del Signore o nella Chiesa, sentire questi nostalgici che vengono a punzecchiarti. Ageo ricevette una parola dal Signore per farli continuare a costruire. Disse loro, non deprimetevi, non preoccupatevi se il Tempio è piccolo. Non è un problema di dimensioni del Tempio. Vale di più iniziare qualcosa che non iniziare affatto. Dio non è preoccupato per le dimensioni della sua casa. Piuttosto è preoccupato o desidera semplicemente averne una in cui poter abitare fra il suo popolo. E non a caso, sempre il famoso apostolo Paolo, che ne ha da dire su tutto e su tutti, se non sbaglio, dice che il Tempio dello Spirito Santo è il nostro cuore, il nostro involucro, il nostro corpo. Una cosa piccola, una cosa insignificante, ma una cosa molto importante per lui. Bello. Bello notare come in questa parte del brano Dio diede a questi esuli degli ordini e delle promesse. Ordini e promesse che si riferivano al presente. E gli ordini erano essenzialmente due. Siate forti. Sii forte, Zorobabel. Sii forte, Giosuè. Siate forti, tutto il popolo, ripetuto per tre volte. E l'altro ordine era appello. Non temete. Forse abbiamo bisogno, nonostante tutti i nostri problemi, o nel corso di tutti i nostri problemi, ancora all'inizio di un nuovo anno, ascoltare questa parola del Signore. Così dice il Signore, sii forte, sii forte, sii forte, non temere. E la promessa era una promessa che è ancora valida per oggi. Io sono con voi. Ecco perché devi essere forte. Il mio spirito rimane con voi, questa è la promessa. Ma c'è anche una parola che riguarda il futuro. Tutte le promesse che Dio ci fa hanno un orientamento per il presente, ma una proiezione per il futuro. Qui Ageo predice che Dio scuoterà i cieli. Avete letto il testo? Avete ascoltato? Scuoterà i cieli, la terra e tutte le nazioni. Che cosa ci dice questo? Ci dice che Dio controlla ogni cosa della natura, Dio controlla ogni cosa della storia. Ma noi siamo di fronte a un Dio di questo tipo, ci rendiamo conto? Un Dio che controlla tutta la natura e tutta la storia. Ciò che ci dicono i versetti 7 e 8. Farò tremare tutte le nazioni, le cose più preziose di tutte le nazioni affluiranno e io riempirò di gloria questa casa, dice il Signore degli eserciti. Mio è l'argento e mio è l'oro, dice il Signore degli eserciti. Questa promessa si è realizzata, si è esattamente avverata dopo la profezia. Infatti arrivò un'ondata di oro e di argento, mio e l'oro, mio e l'argento, dalla Persia per la ricostruzione. E qui dovremmo andare a leggere tutto il capitolo 6 di Esdra, bellissimo, leggetelo a casa, non possiamo leggerlo qui, soprattutto il versetto 4, dove vedete come Dio agisce nella storia, nei re, negli imperatori, e gli fa fare quello che lui ha deciso che venga fatto. E così, attraverso questa storia che voi andrete a leggere in Esdra capitolo 6, capirete perché tutto questo oro e argento affluirà a Gerusalemme e così si potrà continuare in gloria, la ricostruzione del Tempio. Ma abbiamo un quarto ed ultimo aspetto. Quindi chiedo all'ultima aquila di venire qui e leggerci dal versetto 10 al versetto 19 del capitolo 2.
Il giorno 24 del nono mese, nel secondo anno di Dario, la parola del Signore fu rivelata per mezzo del profeta Geo in questi termini. Così parla il Signore degli eserciti. Domanda ai sacerdoti che cosa dice la legge su questo argomento. Se uno porta nel lembo della sua veste della carne consacrata e con quel suo lembo tocca del pane, una vivanda cotta, del vino, dell'olio o qualsiasi altro cibo, quelle cose diventeranno forse consacrate? I sacerdoti risposero e dissero no. Ageo disse, se uno è impuro per aver toccato un cadavere e tocca qualcuna di quelle cose, questa diventerà impura? I sacerdoti risposero e dissero, sì, diventerà impura. Allora Ageo replicò, lo stesso accade con questo popolo, con questa nazione davanti a me, dice il Signore, e con tutta l'opera delle loro mani, tutto quello che mi offrono qui è impuro. Ora riflettete bene su ciò che è avvenuto fino a questo giorno, prima che si cominciasse a mettere pietra su pietra nel Tempio del Signore. Durante tutto quel tempo, quando uno andava a un mucchio stimato di 20 misure, non ce n'erano che 10. Quando uno andava al tino per prelevarne 50 misure, non ce n'erano che 20. Io vi ho colpiti con il carbonchio, con la ruggine, con la grandine, in tutta l'opera delle vostre mani. Ma voi non siete tornati a me, dice il Signore. Riflettete bene su ciò che è avvenuto fino a questo giorno, fino al 24 del nono mese, giorno in cui sono state messe le fondamenta nel Tempio del Signore. Riflettete bene, c'è forse ancora del grano nel granaio? La stessa vigna, il fico, il melograno, l'olivo, nulla producono, ma da questo giorno io vi benedirò.
Grazie. Un popolo avvilito, un popolo determinato. Ora, un popolo scoraggiato e ora un popolo contaminato. Cosa è successo? Ageo che cosa aveva detto? Aveva detto che era stato il popolo a provocare la siccità, l'abbiamo riletto. Era stato il popolo a provocare la carestia. Come? Interrompendo la costruzione del Tempio. E allora l'avevano capito, si sono messi a ricostruire, ma nonostante i lavori fossero ripresi da due mesi, era dicembre, la pioggia attesa per ottobre non si era ancora fatta vedere. Si prospettava quindi un altro anno con un cattivo raccolto. Ma qual era il problema? Perché? La soluzione di Dio fu quella di rimandare Ageo dal popolo, con un'altra serie di domande. Basta con queste domande. E in tre occasioni chiese loro di riflettere attentamente. Due l'abbiamo vista nel primo capitolo, riflettete bene sulla vostra condotta. E adesso per tre volte viene ripetuto, riflettete bene, riflettete bene. Allora sintetizzo il concetto delle due domande che vengono poste ai sacerdoti. Se mettete insieme cose sporche e cose pulite, le cose sporche sporcherebbero le cose pulite o le cose pulite pulirebbero quelle sporche? Sembra quasi un rebus da parole settimana enigmistica. No, no, è abbastanza semplice. Se mettiamo un panno sporco con vicino a un panno pulito, cosa succede? Succede che si sporca quello pulito o quello pulito pulisce lo sporco? Vedete che non è una domanda da ingegneri, ma è una domanda però molto, molto acuta. La risposta fu che le cose sporche avrebbero contaminato quelle pulite. Ma che cosa voleva dire tutto questo enigma, questo discorso strano? È semplice ed è anche terribile da un certo punto di vista. Dio aveva bloccato l'arrivo della pioggia, quel Dio che controlla la natura, ha detto basta, chiudi i rubinetti e lì non pioverà. Ma perché ha bloccato la pioggia? Perché stavano costruendo un tempio santo, ma essi stessi non erano santi, non erano consacrati. E qui abbiamo il quarto segno del risveglio, la consacrazione. Gente sporca che costruiva un tempio pulito, questo era il problema. Allora rendeva sporco, questa gente sporca che costruiva un tempio pulito, rendeva sporco il nuovo tempio agli occhi di Dio. È una lezione incredibilmente forte questa, che forse non mi piace, ma è una lezione che viene dalla parola di Dio. Questi signori qua credevano di essere devoti perché stavano costruendo un tempio? Credevano di essere devoti, ma in realtà quel tempio lo stavano contaminando. Erano dei panni sporchi vicino a delle cose pulite. Stavano contaminando il tempio con le loro vite che non erano in ordine agli occhi di Dio. E Ageo non ci dice quali peccati c'erano, non ce lo dice e non ci interessa, ma una cosa è chiara, che loro sapevano benissimo di cosa si trattava perché si sono dati da fare e hanno sistemato le cose e dopo che hanno sistemato le cose il giorno dopo piove. Avevano afferrato il messaggio e la parola del Signore, ecco l'incoraggiamento. Quale fu? Da questo giorno io vi benedirò. Da questo giorno io vi benedirò. Concludo brevemente, perché il mio tempo è finito. Il messaggio di Ageo si potrebbe riassumere in tre parole. Appello, incoraggiamento, promesse. Le benedizioni di Dio dipendono dall'interesse che io ho verso la sua opera. Dall'interesse che io ho verso il suo onore. Se le cose di Dio, fratelli e sorelle, se gli interessi di Dio sono messi al centro della scena, le famose priorità, ho cambiato parola per non dare fastidio, ma il senso è quello, al centro della scena, anche le questioni economiche, ci dice Ageo, si risolveranno da sole. Attenzione, non è una promessa che succederà sempre così, che sarebbe troppo facile. Ma qui è successo così, chiaro? Non succede sempre così, ma qui è successo così. Come hanno messo Dio di nuovo e la sua opera al centro della scena, le questioni economiche si sono risolte, perché Dio ha di nuovo aperto il rubinetto, è cominciato a piovere, il raccolto produce economia, l'economia va avanti, l'inflazione scende, gli stipendi crescono e anche le pensioni, speriamo. La mia è già diminuita. Si vede che ho bisogno del messaggio di Ageo. Ma Gesù riprenderà questa lezione. Vi ricordate sul Sermone della Montagna, al capitolo 6, versetto 33? Proprio Gesù stesso, perché finché lo dice Ageo, ma se lo dice Gesù, forse cambia la musica? Lui dice: cercate prima il regno di Dio. Oh, ci sarebbe tutto un messaggio da fare solo su queste due parole. Cercate prima. Cercare, non per, se dobbiamo cercare, perché le cose non vengono da sole. Cercare vuol dire impegno e volontà. Ma poi bisogna cercare pure bene, perché potremmo cercare con impegno e volontà, ma cercare male. Gesù dice: cercate prima. Che cosa prima? Il regno di Dio. E tutte le altre cose verranno di conseguenza. Dobbiamo metterci in testa, fratelli e sorelle, nel 2015, che questo è il modo in cui funzionano le cose dal punto di vista di Dio. Cercate prima. Io cerco prima tutte le altre cose e poi c'è anche il regno di Dio, perché sono credente, c'è anche il regno di Dio. No. Gesù mi dice: cerca prima il regno di Dio. Che questo possa essere un impegno per me e per la Chiesa di Asti per l'anno 2015. Fratelli e sorelle, per favore, non commettiamo l'errore di dare a Dio le briciole. Perché potrebbe anche essere che Dio chiude i rubinetti. E se li chiude Dio, sono cavolacci amari. Ma c'è un'altra lezione importante, che questa mi stravolge ancora di più. Dio non è tanto interessato a ciò che io faccio, che noi facciamo per Lui. È chiaro? Non è tanto interessato a ciò che io faccio, ma gli interessa piuttosto se mentre faccio sono santo. Sono puro. Questo è quello che interessa al Signore. Il messaggio di Ageo è chiaro. Le persone sporche possono sporcare le cose pulite. Quindi mettiamo a posto, fratelli e sorelle, metti a posto le cose e poi Dio potrà accogliere ciò che fai per Lui, benedirti e avere cura di te. Vi rendete conto del problema? La cena del Signore è una cosa santa. Il culto è una cosa santa. La predicazione della parola è una cosa santa. Ma io posso sporcare tutte queste cose. Ci rendiamo conto? È qui che Ageo ci interroga e ci fa l'appello. Allora, se il messaggio diretto, energico, ma estremamente pratico, se avete notato, di Ageo, un messaggio pratico che ci si rivolge all'intelligenza, ai sentimenti, alla volontà, se questo messaggio è preso a cuore ancora oggi, se è preso a cuore questa mattina come primo anno, come prima domenica, scusate, di un nuovo anno, se così è, l'opera di Dio sarà sicuramente più prospera. Ma attenzione, lo saranno di più prospere anche le nostre vite. E qui il problema. Noi non ci rendiamo conto che quando ubbidiamo interamente a Dio, la prima benedizione è per noi che riceviamo. Perché? Perché essendo ubbidienti, Dio ci benedice. Io spero che nel 2015 possiamo realizzare veramente delle cose belle a livello di benedizioni. Come diceva Massimo all'inizio, nonostante le cose brutte che possono capitare, allora diciamoci nel nome del Signore, l'uno all'altro, buon 2015, ma stiamo attenti a ciò che Ageo ci dice. Siamo sotto responsabilità.